Capitolo 2. La piazza del mercato. Una certa mattina d'estate, non meno di 2 secoli or sono, lo spiazzo erboso davanti alla prigione nella viuzza che ad essa si intitolava era occupato da una considerevole moltitudine degli abitanti di Boston, tutti con gli occhi fissi sul portone di quercia guarnito di ferro. Presso qualunque altra gente o in epoca più tarda della storia della Nuova Inghilterra, la truce rigidezza che impietriva i sembianti barbuti di quelle brave persone avrebbe preannunciato un evento tremendo. Sarebbe stata perlomeno indizio della prossima esecuzione d'un celebre criminale, nei cui confronti la sentenza del tribunale legittimo non avesse fatto che confermare il verdetto dell'opinione pubblica. Ma nella pristina severità del carattere puritano non era detto che una spiegazione del genere fosse per forza quella giusta. Forse uno schiavo infingardo o un figlio ribelle, consegnato dai genitori all'autorità civile, stava per subire la fustigazione. Forse si sarebbe visto un antinomiano, un quacchero o un altro fanatico dissidente bandito a nerbate dalla città, o un indiano che l'acquavite dei bianchi aveva spinto a far gazzarra per le vie, sarebbe stato ricacciato nell'ombra della foresta a suon di frusta. Forse anche doveva salir sulla forca una strega, come la vecchia Madama Hibbins, la stizzosa vedova del magistrato. In ciascun caso, gli spettatori manifestavano quasi sempre la medesima solennità di portamento, quale si addiceva a una gente per cui la religione e la legge erano pressoché identiche e nel cui carattere entrambe si confondevano a tal segno che gli atti più miti e più severi della pubblica disciplina erano resi ugualmente venerandi e paurosi. Scarsa davvero e fredda era la simpatia che un reo poteva aspettarsi da parte di simili astanti sul palco del supplizio. D'altro canto, una punizione che ai nostri giorni implicherebbe una certa dose di scherno e di ridicolo, poteva allora essere investita d'una dignità quasi altrettanto austera della pena di morte medesima. In quel mattino d'estate in cui prende le mosse la nostra storia, fu dato osservare una circostanza caratteristica, e cioè che le donne, assai numerose tra la folla, dimostravano un interesse speciale per il castigo, qualunque si fosse, prossimo a venire inflitto. Quel secolo non era poi raffinato al punto che un senso di sconvenienza trattenesse chi indossava le gonne e il guardinfante dall'uscirsene nella pubblica via e, qualora se ne desse l'opportunità, di spingere la propria persona, tutt'altro che evanescente, nella calca più vicina al patibolo al momento di un'esecuzione. In senso morale e materiale, quelle spose e pulzelle d'antica nascita ed educazione inglese si distinguevano per una fibra più rozza dalle loro leggiadre discendenti, che ne son separate da una serie di 6 o 7 generazioni. Infatti, lungo tutta la catena della stirpe, ogni madre ha trasmesso alla figlia un incarnato più tenue, una beltà più delicata e fugace della sua e una struttura fisica più debole, se non addirittura un carattere meno solido e forte. Le donne ritte in quel punto presso la porta della prigione distavano meno di 50 anni dal periodo in cui la maschia Elisabetta rappresentò non del tutto indegnamente il proprio sesso. Erano sue compatriote, e il manzo e la birra del paese natio, come pure un regime morale parimenti greggio, entravano largamente nella loro conformazione. Il limpido sole mattutino splendeva dunque su spalle larghe e floridi petti e gote piene e rubiconde, prosperate nell'isola remota e non ancora sbiancate o smarrite all'aria della Nuova Inghilterra. Coteste matrone, che tali apparivano nella maggioranza, distinguevansi poi per un linguaggio audace e sonoro che ci farebbe sobbalzare al giorno d'oggi sia per contenuto sia per volume di voce. «Padrone mie», cominciò una sposa cinquantenne dalle fattezze arcigne, «voglio dirvi come la penso. Gioverebbe assai al bene pubblico se noi donne, essendo d'età matura e in buona fama per le pratiche religiose, potessimo vedercela noi altre con questa ribalda di una Ester. Che ne dite, comari? Se quella sfrontata l'avessimo davanti a tutte e cinque, se la caverebbe con una sentenza come quella che hanno pronunziato i riveriti giudici? Diamine, scommetto di no. Dice la gente, intervenne un'altra, che il suo buon pastore, il reverendo messer Dimmesdale, si strugge dal dispiacere che un simile scandalo sia scoppiato nella sua congregazione. I giudici son galantuomini e timorati di Dio, ma troppo misericordiosi, questo è certo, aggiunse una terza matrona in là con gli anni. Almeno l'avessero bollata in fronte con un ferro rovente, madama Ester, si sarebbe dimenata ben bene, parola mia. Così invece a quella superba sgualdrina poco le importerà che cosa le metteranno sul corpetto. Si capisce, lo nasconderà con una spilla o un'altra guarnizione sacrilega e passeggerà per le strade più sgargiante che mai. Tuttavia avrà un bel nascondere il segno, osservò in tono più blando una giovane sposa che teneva un bimbo per mano. Le resterà sempre la trafitta nel cuore. A che serve discorrer di segni e di bolli sul corpetto dell'abito o sulla carne della fronte? Gridò un'altra femmina, la più repellente e implacabile rappresentante dell'improvvisato consesso. Questa donna ci ha coperte di infamia tutte quante e dovrebbe morire. Non c'è una legge apposta? Sì che c'è, tanto nella scrittura che nello statuto. Ringrazino dunque se stessi, i magistrati che l'hanno annullata, se le mogli e le figlie prenderanno una brutta strada. Misericordia, padrona, esclamò un uomo in mezzo alla folla. La donna non ha dunque virtù tranne quella che nasce da un salutare timor della forca? Si son mai sentite parole più dure, ma ora chetatevi, comari. Ecco che tirano il catenaccio e arriva madama Prin in persona. L'uscio della prigione, spalancato dall'interno, palesò innanzitutto come un'ombra nera emersa nel sole la torva e orrenda figura del birro con la spada al fianco, che brandiva la mazza, quale insegna delle proprie mansioni. Quel personaggio preannunciava e impersonava nel suo sembiante tutta la lugubre severità del codice puritano, le cui leggi era suo compito d'applicare al trasgressore negli effetti estremi e più rigorosi. Con la mazza del comando protesa nella mano sinistra, poggiava la destra sulla spalla d'una giovane donna, che in tal modo andava trascinando. Finché sul limitare della prigione, costei lo respinse con un gesto di innata dignità e intrepidezza, e mosse all'aperto come spontaneamente. Recava in braccio una poppante di circa 3 mesi, che strizzò gli occhi e nascose il visetto alla luce violenta del giorno, poiché la sua esistenza non aveva conosciuto sin lì che il bigio crepuscolo d'una segreta o d'altri scuri locali della prigione. Quando la giovane madre si ritrovò in cospetto alla folla, il suo primo impulso parve quello di stringersi al petto la sua bimba, non tanto spinta dall'amor materno, quanto per coprire con tale espediente un certo segno cucito e applicato sull'abito. Di lì a un momento, non di meno, stimando saggiamente che un indizio della sua infamia mal sarebbe servito a nasconderne un altro, levò la pargoletta tra le braccia e con rossore cocente, ma con un altero sorriso e uno sguardo che non si lasciava umiliare, guardò intorno a sé i concittadini e i conoscenti. Sul petto di lei, in bel tessuto scarlatto, bordato di complicati ricami e bizzarri arabeschi dorati, apparve la lettera A. Tanto artisticamente era confezionata e con tanta fertilità e dovizia di fantasia che sembrava davvero un'ultima e acconcia guarnizione dell'abito, il quale era d'uno splendore in accordo col gusto dell'epoca, ma ben al di sopra di quello consentito dalla legge suntuaria della colonia. La giovane era d'alta statura e di personale perfetto per eleganza maestosa. Aveva capelli neri e copiosi, lucidi a tal punto che rimandavano la luce del sole con uno sprazzo. E un volto che, oltre a esser bello per la regolarità dei tratti e il rigoglio del colorito, possedeva l'imponenza che s'accompagna a una fronte pronunziata e a profondi occhi neri. Ella aveva per giunta un'aria signorile, secondo il canone della distinzione muliebre del tempo. Caratterizzata da certa solenne dignità, piuttosto che dalla grazia delicata, evanescente e indescrivibile, oggi riconosciuta come suo indizio. E mai apparve più signorile Esther, nell'antica accezione del termine, di quando mosse dal carcere. Chi la conosceva e s'aspettava di vederla confusa e offuscata da una nube funerea, rimase attonito e persino sgomento a notare come la sua beltà rifulgeva, cangiando in un alone la sciagura e l'ignominia di cui era ammantata. Vero è che un osservatore sensibile vi scopriva alcunché di sottilmente penoso. L'abbigliamento che la giovane aveva confezionato in prigione per la circostanza, assecondando la propria fantasia, pareva esprimere con la sua pittoresca e stravagante singolarità l'atteggiamento dello spirito, la disperata temerarietà dell'umore di lei. Ma il particolare che attirò tutti gli occhi, trasfigurando per così dire colei che lo recava sulla persona, talché uomini e donne a cui Esther era ben conosciuta ne rimasero colpiti come se la mirassero per la prima volta, fu la lettera scarlatta, così bizzarramente ricamata e splendente sul suo seno. Essa operava come una malia, alienandola dai rapporti consueti col prossimo e confinandola in una sfera a sé stante. «L'ago lo maneggia bene, non c'è che dire», osservò una voce muliebre. «Ma quella donna, prima di questa svergognata, escogitò mai un simile modo di mostrarlo? E comari, non vi par che significhi ridere in faccia ai pii magistrati e menar vanto di quello che i degni signori intendevano fosse un castigo? Faremmo bene a strapparle il suo bel vestito dalle tenere spalle a Madama Esther», borbottò la più accanita delle vecchie matrone. «E quanto alla lettera rossa che è stata così brava a cucirsi, darò io un brandello della flanella che mi ripara dai reumatismi per fargliene una più adatta». «Piano, vicina, piano», sussurrò la compagna più giovane, «non fatevi udire da lei. Non c'è un punto solo di quella lettera ricamata che ella non l'abbia sentito nel cuore». Ed ecco che il truce sbirro agitò la sua mazza. «Fate largo, buona gente, fate largo, in nome di Sua Maestà!» gridò. «Lasciate passare, e a fe mia la signora Prince sarà messa in un luogo che permetterà agli uomini, alle donne e ai bambini di vedersi a tutt'agio il suo addobbo sgargiante, da questo momento fino a un'ora dopo mezzodì. Benedetta la giusta colonia del Massachusetts, in cui l'iniquità è trascinata alla luce del sole. Venite avanti, Madama Esther, e mostrate la vostra lettera scarlatta sulla piazza del mercato». Un varco fu aperto senza indugio nella calca dei convenuti. Preceduta dal birro e seguita da un codazzo disordinato d'uomini accigliati e di donne dall'aria dura, Esther mosse verso il luogo stabilito per la punizione. Un nugolo di scolaretti eccitati e curiosi, i quali poco capivano di quell'evento, se non che era motivo di una mezza vacanza, la precedevano a corsa e si voltavano continuamente senza distogliere gli occhi dalla sua faccia, dalla piccina abbacinata dal sole in collo a lei e dalla lettera infamante sul suo petto. A quei tempi non era grande la distanza tra la prigione e la piazza del mercato. Tuttavia, a giudicare dall'amara esperienza della prigioniera, si poteva calcolarla un tragitto di lunghezza notevole. poiché forse, nonostante quel suo altero contegno, ogni passo di coloro che facevano ressa per guardarla le dava uno strazio, come se il suo cuore fosse stato gettato in istrada per venir vilipeso e calpestato da tutti. Nella nostra natura, non di meno, esiste una disposizione mirabile e insieme pietosa, per cui il paziente non avverte mai l'intensità della sofferenza ad opera della presente tortura, ma soprattutto dell'esulcerante trafitta che le tien dietro. Con aria quasi serena, quindi, Esther affrontò quella fase del suo cimento e giunse a una sorta di palco all'estremità occidentale della piazza. Esso si ergeva pressapoco sotto la gronda della prima chiesa di Boston e appariva un oggetto permanente del luogo. Quel palco, infatti, faceva parte d'un ordigno di pena che da 2 o 3 generazioni ha ormai soltanto un carattere storico e tradizionale, ma che in antico venne considerato un incentivo al civismo non meno efficace di quanto lo fu la ghigliottina fra i terroristi di Francia. Era cioè la piattaforma dell'agonia, e sopra di esso sorgeva l'ossatura di quello strumento di disciplina congegnato in modo da confinare la testa umana nella sua morsa ed esporla così alla pubblica vista. L'emblema medesimo dell'ignominia era concretato e reso lampante in quell'arnese di legno e di ferro. Non c'è a parer nostro un oltraggio contro la comune natura umana, quali che siano le colpe dell'individuo. Non c'è un oltraggio più atroce di quello di impedire al reo di celar la faccia per la vergogna, nel che consisteva appunto l'ufficio di cotesta punizione. Nel caso di Esther, tuttavia, come in altri abbastanza frequenti, la sua sentenza comportava che ella restasse per un certo tempo sul palco, senza però subire la stretta intorno al collo e l'imprigionamento del capo, i quali formavano il tratto più diabolico di quel brutto strumento. Ben conoscendo la propria parte, la giovane salì una scaletta di legno e quindi si trovò in piena mostra davanti alla cerchia degli astanti, pressapoco all'altezza delle loro spalle. Se tra la folla dei puritani si fosse trovato un cattolico, costui avrebbe potuto scorgere in quella bella donna, così seducente nell'abbigliamento e nel sembiante, e con la piccina sul seno, un oggetto fatto per rammentargli l'immagine della divina maternità, che tanti illustri pittori gareggiarono a raffigurare. Qualcosa che gli avrebbe sì rammentato, ma solo per contrasto, la sacra effigie della Madre Immacolata, il cui figlio doveva redimere il mondo. Qui, invece, era la macchia del peccato più cupo sull'attributo più sacro della vita umana e operava in tal modo che il mondo diveniva più oscuro proprio per la bellezza di quella donna e più reietto proprio per il frutto del suo grembo. La scena non era immune di quel senso di sgomento che sempre s'accompagna alla vista della colpa e dell'infamia d'un nostro simile, prima che la società si sia fatta corrotta al punto di sorriderne in luogo di tremarne. I testimoni dell'onta di Esther non avevano ancora sormontato il loro candore. Erano abbastanza rigidi da accettarne la morte, qualora il verdetto fosse stato tale, senza un mormorio per la sua severità. Ma non conoscevano la durezza d'un altro consorzio civile che da una scena compagna avrebbe ricavato unicamente materia di scherzo. Quando anche ci fosse stata una certa propensione a volgere la faccenda in ridicolo, dovette essere repressa e sopraffatta dalla presenza solenne d'uomini non meno augusti del governatore e di parecchi suoi consiglieri, un giudice, un generale e i ministri del culto, i quali tutti stavano ritti o seduti su un balcone della chiesa che dava sul palco. Se personaggi siffatti potevano partecipare alla scena senza mettere a repentaglio la maestà o la reverenza del rango o delle funzioni, si poteva sicuramente concluderne che l'applicazione d'una sentenza legale avrebbe avuto un significato serio ed efficace. Di conseguenza, la folla era severa e composta. L'infelice colpevole resse con tutte le proprie risorse di donna al grave fardello di 1000 occhi inesorabili, tutti fissi sulla sua persona e concentrati sul suo petto. Ne venne quasi sopraffatta. D'indole impulsiva e veemente, ella s'era munita per affrontare le trafitte e le pugnalate benefiche del pubblico vituperio che si fosse sfogato in insulti d'ogni specie, ma c'era un tratto tanto più terribile nella solennità dell'umor popolare che anelò di scorger piuttosto tutti quei rigidi volti contorti da una sprezzante allegria ed esserne presa a bersaglio. Fosse scoppiato nella folla uno scroscio di risa a cui ogni uomo, ogni donna, ogni stridula voce di bimbo avesse fornito il suo contributo, allora sì che Esther si sarebbe sentita di ripagarli dal primo all'ultimo con un sorriso amaro e sdegnoso. Ma sotto la plumbea pena che era condannata a subire, in certi momenti provava la smania d'urlare a squarciagola e di gettarsi giù da quel palco per non perdere la ragione tutta un tratto. Eppure si davano delle pause, durante le quali la scena intera, di cui essa formava l'oggetto più cospicuo, pareva dileguarlesi agli occhi, o perlomeno baluginarle davanti indistintamente come una massa di immagini imperfette e spettrali. L'intelletto e soprattutto la memoria erano straordinariamente alacri e seguitavano ad evocare scene diverse da quella strada rozzamente selciata di una cittadina sul margine della selvaggia terra d'Occidente. Facce diverse da quelle che la guatavano tetre di sotto alle falde dei cappelloni puntuti. Le reminiscenze più comuni e rilevanti, episodi di infanzia e di scuola, giochi, liti di bimbi, bozzetti domestici dei suoi anni di fanciulla, le sciamavano intorno, confusi a ricordi degli eventi più gravi d'epoca successiva. L'un quadro vivido né più e né meno d'un altro. Quasi tutti fossero parimenti importanti o un gioco dal primo all'ultimo. Era, chissà, un espediente istintivo dello spirito, onde sollevarsi con l'esibizione di quelle forme fantasmagoriche dal peso crudele e spietato della realtà. Sia come si fosse, il palco dell'agonia costituiva un punto d'osservazione che rivelava a Esther l'intero tracciato da lei seguito fin dalla lieta infanzia. Ritta su quel meschino rialto, rivide il villaggio natio nella vecchia Inghilterra e la dimora paterna, una casa cadente di pietra grigia dall'aria malconcia, benché serbasse tuttora un logoro blasone sul portale, a indizio d'un'antica nobiltà. Mirò il volto del padre, dalla fronte sguarnita e dalla bianca barba veneranda, fluente sull'antiquata gorgiera elisabettiana, ed anche quello della madre, con lo sguardo d'affetto vigile e ansioso che sempre lo distingueva nel ricordo, e che persino dopo la morte di lei aveva posto sovente l'ostacolo d'una rimostranza gentile sul cammino della figliuola. Vide il proprio viso splendente di virginea bellezza che illuminava tutto l'interno del torbido specchio in cui soleva mirarlo. Ivi scorse un'altra fisionomia, quella d'un uomo in età avanzata, dalla faccia pallida, emaciata, di studioso, e gli occhi velati e resi sofferenti dalla luce artificiale di cui avevano usato per scrutare tanti ponderosi volumi. Eppure, in quello stesso sguardo offuscato, c'era uno strano potere di penetrazione, quando chi lo possedeva lo adoperava per leggere l'anima umana. Cotesta immagine di studio di clausura, come la fantasia muliebre di Esther non mancò d'evocarla, era leggermente deforme, con la spalla sinistra un po' rialzata. Poi, nella galleria dei dipinti della memoria, sorsero dinanzi a lei le vie strette e tortuose, le case alte e grigie, le vaste cattedrali e gli edifici pubblici d'antica data e di bizzarra architettura d'una città del continente, ove una vita nuova l'aveva attesa, sempre connessa con lo studioso deforme. Una vita nuova, che però si cibava di materiali consunti dal tempo, come un ciuffo di muschio verde d'un muro in sfacelo. Alla fine, in luogo di quelle scene mutevoli, tornò il rozzo mercato della colonia puritana, con tutti i suoi abitanti assiepati che appuntavano gli sguardi severi su Esther. Sì, addosso a lei, ritta sul palco dell'agonia con una poppante fra le braccia e la lettera A di panno scarlatto bizzarramente trapunta d'oro sul petto. Poteva essere vero? Ella strinse a sé la piccina con tanto impeto che questa emise un lamento. Chinò gli occhi sulla lettera scarlatta e la toccò persino con un dito, onde accertarsi che l'infante e l'onta fossero reali. Sì, ecco le sue realtà. Tutto il resto era svanito.